your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su RadioCittàAperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Tema quanto mai, come dire, suggestivo ed evocativo delle atmosfere di questo film, vi ricordo Eternal Sunshine of the Spotless Mind, del quale a 19 e passa anni di distanza è stata pubblicata dalla meritoria gremese una pubblicazione appunto specifica curata da Marco Giallonardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marco?
Eccomi, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Buon pomeriggio a te e grazie per essere con noi a Radio Città Aperta. Allora, una cosa intanto che va detta è che questo volume fa parte di una collana molto importante, si chiama I migliori film della nostra vita, e andando a guardare l'elenco dei titoli compresi nella collana, non sono poi così tanti i titoli del XXI secolo che hanno avuto diritto di entrare in questa selezione molto molto accurata. Insomma, abbiamo dei titoli indimenticabili, da un paio di film di Sergio Leone a appunto Il grande dittatore di Charlie Chaplin, 2001 di Odissea nello spazio. Insomma, questo Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che ricordiamo anche nel titolo pessimo italiano Se mi lasci ti cancello, di Michel Gondry, è entrato in questa elite. E come ti spieghi questa inclusione, Marco? Cominciamo da questo particolare.
Grazie della domanda. Questa inclusione è dovuta a diversi fattori, innanzitutto a una scelta editoriale di Gremese, che ha voluto adattare la collana e la selezione dei titoli anche a dei film più recenti che potessero avere un maggiore appeal commerciale. e poi anche perché questo è stato un film che io ho proposto all'editore, perché è uno dei film più importanti della mia formazione di cinefilo e analista del film, e sicuramente è un film che adesso un pochino anch'io con questo libro ho contribuito in Italia, ma soprattutto in America e negli Stati Uniti, ha avuto in questi quasi 20 anni dalla sua uscita, perché è uscito a marzo del 2004 negli Stati Uniti, ha avuto una grande fortuna in ambito accademico, con dei testi che io ho più o meno trattato, letto ovviamente, studiato e anche citato rapidamente nei passaggi più importanti, tanto dall'accademia quanto dai fan, quindi anche online c'è una pletora, c'è una galassia di video essay e di approfondimenti e di analisi e di ricostruzione del film, che un po' si presta anche per come è complesso, e che dimostra che insomma in questi anni il film ha lavorato bene, ha tenuto e la sua fama è cresciuta a dismisura.
Sì, a dismisura, però insomma giustificatissima e comunque anche in territorio nazionale molto condivisa, insomma. Tra l'altro va detto che questo titolo è proprio il suggello di una collaborazione particolarmente brillante tra un regista che già si era fatto valere come autore di importantissimi videoclip, parliamo del francese Michel Gondry, e il suo sceneggiatore Charlie Kaufman, che grazie alla collaborazione tra di loro hanno avuto subito un riscontro immediato, perché il film è stato premiato proprio con l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale, insomma, giusto?
Sì, l'Oscar ha sancito la fortuna e la felicità di questo incontro. Era il secondo film che Gondry girava su una sceneggiatura di Charlie Kaufman, il primo Human Nature risaliva 3 anni prima ed era stato particolarmente sfortunato. Anche a rivederlo oggi è un film molto più scombinato di quanto non sia invece armonico, concluso e magico, per usare un termine proprio dei personaggi del film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il libro vuole anche essere un po', se ha una sua teoria, vuole dimostrare quanto l'incontro tra Gondry e Kaufman, quanto questo film sia così equilibrato e felice, proprio perché ha consentito che gli aspetti anche un po' più estremi dei due, sia dal punto di vista visivo Gondry, sia dal narrativo, sia dal punto di vista proprio di scrittura della storia dei personaggi per Kaufman, siano stati questi loro caratteri estremi un po' controllati dalla presenza di un'altra personalità così forte come quella dell'altro. A dimostrazione di questo
si marcavano stretto, diciamo, per così dire.
Nel libro ripercorro anche alcune tensioni che ci sono state tra i due rispetto alla messa in scena di tanti aspetti, anche perché Kaufman già nel 2003 voleva passare alla regia. Quando passerà alla regia Kaufman su un suo testo, farà un film secondo me memorabile come Sinedoc in New York, ma estremo, molto più sbilanciato e folle di quanto invece non sia questo. Così come dall'altra parte Gondry è forte del successo dell'Oscar vinti con questo film, quando passerà al film successivo L'arte del sogno nel 2006, distribuito anche in Italia nel 2006, su una sua sceneggiatura, senza quindi il contrappeso di uno sceneggiatore così pesante come Kaufman, farà un film con delle debolezze di scrittura. Ecco, questa è un po'
È quello con Gabriel García Bernal, mi pare di ricordare.
È il film con Gabriel García Bernal e Charlotte Gainsbourg, che si chiamava Science of Sleep, tradotto L'arte del sogno in italiano in maniera insomma un po' creativa.
Sempre molto discutibile. E tra l'altro appunto va detto che questo viziaccio che hanno i distributori italiani di cambiare i titoli a proprio piacimento, allontanandosi moltissimo dal titolo originale, è stato un po', come dire, croce e delizia per il pubblico italiano, perché con un titolo Se mi lasci ti cancello, che spingeva molto sulla figura del protagonista Jim Carrey, che in Italia era stato celebrato per dei film sicuramente particolarmente, come dire, di commedia brillante, per così dire, indubbiamente ha spiazzato un pochettino il pubblico, perché da una parte appunto chi si aspettava l'ennesima versione di Una settimana d'addio, per così dire, film di cassetta, oppure Ace Ventura, queste cose che faceva lui, sicuramente non ha trovato un film con quel ritmo e con quella semplicità di scrittura. D'altro canto avrà come dire, reso perplessi anche coloro che, apprezzando il cinema d'autore, si trovavano di fronte a un titolo del genere che sicuramente non ti incoraggia ad uscire la sera per andare al cinema, insomma, no?
Sì, l'analisi della ricezione italiana è interessante, anche perché ovviamente parte dal controverso titolo scelto dalla Eagle Pictures, il distributore italiano, appunto, che, come giustamente dicevi te, ha un po' disatteso le aspettative di tutte le tipologie di spettatore. Quindi chi conosceva Kaufman comunque un po' è andato in sala, anch'io rientro in quel tipo di spettatore 20 anni fa, e ha apprezzato il film. Chi invece più facilmente ha visto un titolo un po' stupido e ha visto Jim Carrey non poteva aspettarsi invece un film serio, complesso, un rompicapo, un puzzle film, appunto. Però nonostante questo, in Italia, e questo è il dato interessante, il film ha avuto il suo maggiore incasso europeo, 3 milioni e mezzo di euro. Quindi comunque, nonostante la scelta della Eagle Pictures, il film ha avuto un buon lancio, e quindi, anche se il titolo, insomma, è stato odiato dai suoi tanti fan italiani, in tanti siamo andati a vederlo e l'incasso è stato buono.
Michel Gondry, tra l'altro, può, come dire, consolarsi pensando che un suo diciamo conterraneo, illustrissimo predecessore come François Truffaut, ha subito più o meno lo stesso tipo di trattamento, perché ci sono stati dei titoli della filmografia del grande cineasta, appunto, soprattutto famoso per il periodo della Nouvelle Vague, che sono stati totalmente stravolti. Ce n'è uno pessimo, si chiama Non drammatizziamo, è solo una questione di corna, oppure cose veramente oscene che non hanno nulla a che fare con il titolo originale, eppure, insomma, François Truffaut è riuscito comunque a farsi ricordare dal pubblico italiano, quindi, insomma, è un piccolo precedente a favore di entrambi, no?
Sì, 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 beh, c'è anche Effetto Notte, no? La Nuit Américaine, che proprio non c'entra nulla.
Sì, quindi, però, no, in realtà Effetto Notte e la Nuit Américaine parlano della stessa cosa, cioè parlano dell'accorgimento, sì, sì, dello stratagemma che viene utilizzato nel cinema per, appunto,
certo,
girare delle scene di
giorno.
Quindi praticamente, certo, è letterale, nel senso che è l'italiano che non traduce esattamente il modo in cui viene detto in francese, però in realtà il senso è lo stesso. Qui abbiamo proprio un titolo totalmente avulso da quello che è quello originale, insomma, ancora più come dire, inquietante, insomma. Io, tra l'altro, in tempi non tanto recenti, ricordo anche un bel film di Ron Howard che si intitola Parenthood, che è stato tradotto in italiano Parenti, amici e tanti guai, che è qualche cosa che sinceramente non ti invoglia ad andare al cinema quando si tratta di una deliziosa commedia brillante con un cast stellare, da Steve Martin a Jason Roberts, insomma, voglio dire, purtroppo il vizio ce l'hanno. Adesso è un po' di tempo che, forse grazie anche alla distribuzione sulle piattaforme in streaming, vengono più rispettati i titoli in originale, insomma. In questo forse stiamo uscendo da questa pessima abitudine. Allora, torniamo al tuo libro, che sicuramente è il testo definitivo per poter conoscere bene questo film, per poterlo andare a vedere o rivedere, come è stato per esempio nel caso mio, e trovare tanti piani di lettura che comunque non vanno assolutamente a discapito di quello che è la fruizione, diciamo, spontanea di uno spettatore digiuno di tutti i retroscena, di tutte le indicazioni del tuo libro. Intanto va detto che è un film molto complesso, cioè, nel senso che ha una trama particolarmente, come dire, con vari piani sia temporali che proprio di angolazione di punti di vista, giusto?
Beh sì, rientrando a pieno diritto nel novero dei puzzle film che tanto andavano di moda dalla metà degli anni 90 fino alla metà degli anni 2000, è un film che innanzitutto procede a ritroso, come il coevo Memento, quindi dalla fine della storia d'amore di Joel e Clementine piano piano risaliamo all'inizio, al giorno in cui si sono conosciuti e come si sono innamorati. Tutto questo avviene in una notte nel corso della quale i ricordi di Clementine vengono cancellati dalla mente di Joel da una sgangherata clinica denominata proprio Lacuna e da due improbabili tecnici cancellatori. Tutto questo, quindi c'è un piano temporale fisso che è quello della notte, all'interno del quale però si incistano tutta una serie di flashback di varia natura. È stato molto divertente scrivendo il libro, anche perché era un tipo di analisi che non ho trovato in nessun altro testo di analisi di questo film, cercare di definire la diversa tipologia dei vari flashback presenti nel film. Quindi ha una struttura, io vengo da analisi del film, quindi ho cercato di essere il più rigoroso possibile, nonostante sia una pratica lontana dalla mia occupazione abituale, mi sono divertito proprio a cercare di essere il più preciso appunto possibile, quindi definirli, ordinarli, numerarli e cercare di capire come funzionava il film. È stato proprio una sorta di come rompere un orologio e cercare di capirne il funzionamento. Oltre agli apparentamenti di genere, come tu giustamente dicevi all'inizio, perché oltre ad essere un puzzle film, il progetto di Eternal Sunshine si diverte ad accostare, a utilizzare alcuni codici, come quello della commedia del rimatrimonio, come quello anche del film distopico, di fantascienza, perché tutto sommato le citazioni a Philip Dick e il fatto che, seppure in una cornice come dire, reale, quotidiana, nostra, contemporanea, ecco, non futuribile, il film racconta di una tecnica della cancellazione che non esiste, che è totalmente inventata. Quindi esistono tutta una serie di chiavi di accessi al film. Questo è stato molto interessante nell'analisi. Dal punto di vista narrativo, lo stesso Gondry, intervistato per il 15° anniversario, quindi ormai 5 anni fa, mi ricordo, del film con Jim Carrey, rivedendo, insomma, era divertente questa intervista per Variety, che infatti è cito nel libro, dice: certo, abbiamo fatto un grande casino con questo film, rivederlo oggi mi sconcerta, perché mi rendo conto di come sia difficile da seguire. Ecco, sicuramente è difficile da seguire, però è anche un film che sa appagare, perché è un film che emotivamente restituisce molto dello sforzo, dell'impegno che ha chiesto allo spettatore, sia per uno spettatore sentimentale o romantico, ma anche lo spettatore, come dire, indagatore delle storie più vorticose, più difficili. Quindi c'è anche un po' questo tipo di dialogo, no? Tra l'impegno, la fatica e lo sforzo che viene richiesto, e contemporaneamente anche il risultato e l'emozione che viene data in cambio.
Nell'introduzione a questo saggio tu parli appunto sia dell'aspetto di cui abbiamo già accennato, cioè del titolo che un pochettino poteva essere fuorviante per gli spettatori italiani, ma parli del fatto che quasi in contemporanea veniva proiettato un altro film che per te è molto importante e per il quale possiamo trovare dei punti di riferimento con questo The Eternal Sunshine, ovvero Mulholland Drive di David Lynch, anche se lì andiamo ancora più sul, se vogliamo, sul cervellotico e sul, come dire, sul misterioso, no?
Beh sì, diciamo, a livello di genere non ci sono apparentamenti né accostamenti possibili. Quello che era divertente sentire, a parte per la mia esperienza, l'introduzione del libro, come in tutti i volumi di questa collana I migliori film della nostra vita di Cremese, è un'introduzione molto personale che viene richiesta all'autore, quindi la mia esperienza di stupore, meraviglia e anche un po' proprio di desiderio di analisi che vissi con Eternal Sunshine la ebbi ancora di più con Mulholland Drive. Infatti poi scrissi la tesi di laurea in analisi del film su Mulholland Drive, cercando di capire com'era possibile che ci fosse un mistero e una sorta di un mistero, quasi un film aperto sembrava Mulholland Drive. Invece poi, di fronte all'analisi, anche l'analisi produttiva di quel film, che doveva essere un pilota di una serie TV e poi è diventato un film indipendente, autonomo, l'analisi si è dimostrata anche in quel caso fondamentale per disinnescare il meccanismo e capire nel funzionamento. funzionamento interno, però l'effetto di meraviglia, di stupore e di apparente
smarrimento. Io ho trovato questa frase, questo sostantivo da utilizzare, perché in effetti ci si sente spesso che ci manca un po' la terra sotto i piedi, no?
Beh, sono film che giocano comunque ad essere sempre in vantaggio rispetto allo spettatore. Lo spettatore deve inseguire il film, deve capire quello che il film già ha mostrato. Quindi questo doppio binario, questa doppia velocità che avviene tra il film e lo spettatore determina anche un po' il gioco del puzzle film, anche se Mulholland Drive non rientra esattamente nel puzzle film, o meglio, ci rientra per degli aspetti più di plot che non di senso, però è un po' una pratica comune ai due film. E comunque sì, è lo smarrimento, è lo stupore, ma è soprattutto la sensazione che alla fine ti manchi qualcosa nella comprensione completa della storia che hai visto, però tutto è a posto, tutto è chiaro, tutto comunque è finalizzato. E un po' c'è anche in Eternal Sunshine, perché il mistero per cui Clementine quella mattina si sveglia e va a Montauk è un mistero fondamentalmente quasi Deus Ex Machina, è quasi qualcosa di scritto che però il film non ti vuole spiegare fino in fondo. È la magia del film, è dare un po' quel senso di predestinazione all'amore, al rapporto tra Joel e Clementine, e c'è anche un po' questo nell'assomigliarsi di questi due film. Lì è ancora più clamorosa la cosa, proprio perché non capisce più chi è chi e cosa ha fatto, e quindi è più decisivo, ecco, lo smarrimento. Però il fatto che uscirono insieme, il fatto almeno che nella mia vita di spettatore sono arrivati in un momento simile, vicini, mi ha portato ad accostarli nell'introduzione.
Questo film sicuramente beneficia di prestazioni attoriali molto molto importanti, insomma, i due protagonisti, cioè io faccio veramente fatica a pensare ad altri protagonisti che non fossero questi due, e trovo particolarmente azzeccata proprio per il cinema dal quale proveniva il protagonista Jim Carrey, particolarmente azzeccata proprio per quel discorso dello smarrimento, la sua figura, insomma, che in questo film non fa assolutamente leva su quello che era la sua maschera, su quello che erano stati i suoi, tra virgolette, trucchetti per diventare famoso, il suo quasi cartone animato vivente che lo aveva contraddistinto fino a quel momento, ma anzi fa tutto un lavoro di sottrazione, mentre dall'altra parte la protagonista femminile, che insomma noi nel nostro immaginario ricordiamo sempre in Titanic, per esempio, come esempio di ideale fidanzata di tutti, per così dire, in questo caso rivela degli aspetti molto, come dire, contraddittori, che sono funzionali al racconto. Insomma, stiamo parlando appunto di due attori che sono stati utilizzati in maniera non così scontata come magari il loro curriculum fino a quel momento poteva lasciar presagire.
Sì, beh, perché Kate Winslet fu sicuramente un ruolo di rottura, questo, perché aveva fatto pochissimo lei fino al 2003 che non fosse in costume, che non fosse Orgoglio e Pregiudizio o Titanic, appunto. Per Jim Carrey questo film arriva al termine di una serie di esperienze d'attore, Truman Show e Man on the Moon soprattutto, ovviamente, che avevano un po' riposizionato anche sia la sua maschera sia il suo tipo di espressività, ecco, mettiamola così. Quindi cioè, sicuramente sono state due scelte felicissime, una coppia inedita e anche un po' una scommessa, e sono oggi la cifra, non si sono più ritrovati poi sullo schermo questi due attori, anche un po' anche questo spesso aiuta a fissare nel tempo la felicità di una combinazione, no? Non si sono mai più trovati, e allora
l'unicità dell'occasione, dici? L'unicità dell'occasione.
Sì, esatto. Esatto, quindi è stata una coppia felice, ma anche gli attori secondari hanno giocato, la scelta del cast secondario ha giocato un ruolo importante, perché abbiamo attori che sono stati come Elijah Wood, Mark Ruffalo, lo stesso Tom Wilkinson, Kristen Dunst, sono tutti attori di seconda fascia, su cui infatti anche la promozione, il lancio, la cartellonistica e tutta le cartelle stampa del film sia in America che qui hanno giocato tanto, perché ovviamente il film vantava un cast forte. e anche lì giocando molto nella scelta di interpreti che fossero distanti anche un po' ironicamente rispetto al personaggio che gli veniva proposto in questo caso, ecco. E tutto questo ha funzionato molto.
Sì, sì, appunto tu hai già preceduto la mia domanda successiva di quanto appunto nonostante questi due attori la facciano giustamente da padrone, però insomma anche il cast di supporto è scelto e selezionato con particolare cura e con delle prove attoriali sicuramente all'altezza del progetto, insomma tutte le caselle vanno ad infilarsi nel giusto spazio del meccanismo ad orologeria.
Beh, sono anche dei personaggi, scusami se ti ho interrotto, solo per dire che sono anche dei personaggi secondari molto ben scritti, non per fare un complimento a Kaufman, però anche personaggi secondari che hanno una complessità di carattere, ecco, mettiamola così. Quindi sono prove che un attore di prima fascia come Elijah Wood, ritrovandosi un ruolo secondario, può sentirsi quasi protagonista del film, e anche questo credo, ricordo anche quando scrissi il libro che avevo letto molte interviste al riguardo, ha spinto anche a un'interpretazione, a una caratterizzazione di un certo tipo, quindi stavo tutto felice anche e soprattutto per come erano scritti questi personaggi secondari.
Anche perché sono secondari ma sono fondamentali, quindi non è che sono i caratteristi, esatto, quelli che fanno un pochettino da contorno, qui proprio ognuno ha il suo ruolo decisivo proprio nello sviluppo della storia e nella modifica di quello che poi va ad accadere e che porta il racconto da una parte o da un'altra o avanti o indietro nel tempo, proprio in virtù di queste intrusioni tra virgolette che vanno un pochettino ad interferire nella vicenda dei due protagonisti. A proposito dei protagonisti, due domande. Allora, intanto il protagonista Jim Carrey nell'originale si chiama Joel Barish e appunto si può forse parlare che non sia un caso questo Barish, che vuol dire appunto privo di protezione, nudo, insomma è come se effettivamente il suo cognome fosse già un presagio di quello che poi è il suo destino.
Sì, sì, lo è, questa è una notazione di colore, ma sai, spesso il cinema americano, da Kubrick a Tarantino a tanti grandi maestri, si sono sempre divertiti un po' con i nomi dei personaggi a dare già un senso dal nome, no? Anche in questo caso il fatto che sia Bear, appunto, nudo, Joel, nel suo cognome, ci racconta e ci dice qualche cosa del personaggio che è un po' la sua cifra, sentirsi sempre fuori luogo, sentirsi sempre, come dire, indifeso, sentirsi sempre alla mercé dell'occhio, dello sguardo e del giudizio altrui, ed è un po' un'altra manifestazione anche questa di Charlie Kaufman, è molto Charlie Kaufman, però anche nella caratterizzazione di Joel, come in tantissimi altri elementi del film, è interessante come ci siano dei tratti che sono di Kaufman e dei personaggi che Kaufman scrive anche negli altri suoi film, ma che siano anche molto di Gondry, cioè c'è una vicinanza dei due, chiamiamoli maestri, dei due geni visivo e di scrittura di Gondry e Kaufman, ci sono dei caratteri che sono molto molto vicini, quindi anche questa aderenza, come dire, delle due personalità dei due autori ha deciso un po' anche un po' le sorti di quante sono state rafforzate nella scrittura e anche nello sviluppo del plot e tanti aspetti del film.
Film appunto che nella sua componente femminile vede protagonista come Clementine, come personaggio, la quale Clementine nel tuo libro giustamente fai presente che è difficile capire quale sia la vera Clementine, cioè il suo personaggio a seconda del momento descritto dal film può sembrare particolarmente enigmatico, particolarmente difficile da capire, mentre invece come spesso accade ai maschi, insomma noi maschi siamo un pochettino più io Tarzan tu Jane per certi versi, no? E la complessità, sì, dell'universo femminile viene ben reso appunto dall'instabilità di descrizione, non so, non mi viene un altro termine, con il quale appunto Clementine si vede nelle varie scene del film, in certi momenti particolarmente solare, in certi momenti particolarmente come dire ambigua, nevrotica, anche diciamo aperta, chiusa, insomma c'è un continuo come dire cambiamento nel raccontarla. È una maniera per descrivere la complessità in generale dell'universo femminile secondo gli autori o c'è altro?
Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che la maggior parte della Clementine che noi vediamo nel film e che agisce è una Clementine prodotto della mente di Joel, quindi è una Clementine che, se all'inizio del film è particolarmente acida, spigolosa, antipatica, furibonda verso Joel, lo è perché gli episodi della conclusione della loro storia d'amore sono episodi in cui il loro rapporto ormai era logoro, quindi comunque lei si comportava nei suoi modi peggiori, mettiamola così. Quando invece il film incomincia a raccontare la prima parte della loro storia e quindi anche tutti i ricordi della prima parte della loro storia si colorano un po' e cambia la temperatura del ricordo e del sentimento di Joel, anche Clementine cambia ed è un altro personaggio. Questo per parlare della Clementine nella mente di Joel. Poi c'è tutta l'altra Clementine che invece è al di fuori della mente di Joel, è la Clementine reale, per così dire, quella che vediamo nel prologo del film, quella che vediamo alla fine del film, quella che vediamo con Patrick nel palleggio del montaggio parallelo tra la storia tra lei e Patrick e quello che accade a casa di Joel durante la cancellazione. Quindi anche c'è tutto uno spettro di personaggi e di come dire di caratteri che Clementine presenta che sono o mentali di Joel o reali. Poi sicuramente è un personaggio estremamente nevrotico, è un personaggio che fa della nevrosi la sua cifra, e questo lo afferma anche Kaufman in tante interviste, e che solo, come dire, un personaggio, un uomo così dimesso e remissivo come Joel può accettare tutte le sue manifestazioni più estreme. Adesso so benissimo che questa è una cosa che mi piacerà, ma non so tra un minuto che cosa mi piacerà. Ecco, quel tipo di femminilità è, come dire, ingestibile, mettiamola così.
E che però lui sembra quasi farne un motivo di particolare attrazione.
Certo, per lui è eccitante, proprio perché lui invece è un uomo spento da divano davanti al libro, quindi sì. Essere portato di notte sul lago ghiacciato è un'esperienza
un pendolare umana. Di quelli proprio classici, il travè che fa avanti e indietro.
Spiritissimo, esattamente.
Senti, abbiamo detto appunto che il film ha quasi 20 anni e devo confermare nella visione che ha preceduto questa nostra chiacchierata che non ha perso, ed è anche questo il motivo per il quale ne stiamo parlando, insomma, un grammo della sua freschezza e della sua, come dire, non è un film che sente l'usura del tempo. Qual è il segreto di questo film? Al di là del fatto che è un film, se vogliamo, anche di fantascienza senza effetti speciali, che questo ovviamente aiuta molto ad evitare l'operazione un po' vintage, no?
Sì, beh, guarda, il film è un mistero. Cioè, il film è riconosciuto ormai come un cult movie, un capolavoro di questi ultimi 20 anni, ma resta un mistero per l'equilibrio incredibile che presenta.
Certo, sì.
È un equilibrio miracoloso, ripeto, tra la parola e l'immagine, soprattutto perché dietro alla penna e dietro alla macchina da presa ci sono due personalità fortissime che hanno spinto sull'acceleratore e hanno sempre portato all'estremo il loro impegno, la loro visione, mettiamola così. In questo caso invece c'è proprio una, è come se fossero due piatti della bilancia, e questo ha consentito che al centro il film mantenesse un equilibrio,
fosse ben bilanciato. Certo,
è rimasto ben bilanciato. E poi è un film che è sentimentale, è romantico, ma è anche estremamente ironico, e questo lo fa prendere poco, non si prende sul serio il film. Questa è un'altra sua cifra che secondo me è decisiva nell'assegnargli una fortuna che cresce nel tempo e non si è esaurita con la sua uscita e col suo momento con l'Oscar. Cresce nel tempo anche perché è un film che fa piangere ma fa tanto sorridere, è un film per cuori romantici femminili, ma anche per divertiti investigatori maschili, se non anche femminili ovviamente, delle trame contorte. Quindi sa parlare a tanti tipi di pubblico, secondo
se vogliamo
me.
È anche un manifesto di come l'amore nel XXI secolo può avere, diciamo, delle sfaccettature, delle conseguenze totalmente diverse da quelle da come sono stati raccontati per secoli, appunto nei secoli che hanno preceduto questo, insomma, se vogliamo una specie di anticipazione di quello che poi sono tante distopie, tante deformazioni anche dovute all'utilizzo della tecnologia nella quotidianità, che un po' portano i rapporti umani da un'altra parte, no? E questo potrebbe essere una specie di prologo, una specie di inizio di un percorso nel quale ci troviamo tutt'oggi.
Ma sicuramente hai ragione, è un modo di raccontare una storia d'amore contemporaneo, nuovo, al di là dei fiocchetti e delle roselline.
E dei baci perugina, certo.
È il suo messaggio più, non dico più spigoloso, però un pochino anche inaccettabile, se vogliamo andare oltre il divertimento, il sentimento, andare a vedere il senso del film. Perché il senso del film qual è? Il senso del film è ogni rapporto umano di amore, usiamo questa parola per quanto possa essere sconveniente, porta con sé una mancanza, rega con sé una contraddizione, non potrà mai completarti. È quello che dice anche Clementine, no? Tutti voi maschi pensate in uno degli ultimi incontri, cioè i primi in pratica, andando indietro nella storia, tutti voi pensate di incontrarmi, che io sia possa completarvi, possa risolvere i vostri problemi, no? Perché l'amore è immaginario, lo sappiamo bene, la psicanalisi ce lo insegna. Io invece sono solo una ragazza incasinata che cerca di mettere pace nella sua vita, capito? Non sono la tua soluzione. Allora, nel momento in cui noi accettiamo che l'altro è un essere che non ci aiuta a noi a risolverci, ma è un essere con tutti i suoi problemi e tutta il suo desiderio, il suo bisogno di completarsi, allora siamo in grado anche di accettare e di risolvere quelle che saranno le crisi, le contraddizioni e i problemi di un rapporto. Questo è un po' l'antiromanticismo del film, secondo me, che può risultare stucchevole, può risultare falso, ognuno ha la propria misura, ma all'interno della forma del film, secondo me, è un messaggio che è ben impacchettato e quindi oggi lo amiamo anche più di allora.
A proposito di Michel Gondry, questo libro di cui appunto abbiamo parlato con Marco Giallonardi, vi ricordo siete su radiocittaperta.it alle 14.41 in diretta, esce questo libro, o comunque è uscito da poco, però insomma esce quasi in coincidenza con il nuovo film attesissimo di Michel Gondry, che poi tra l'altro c'è un titolo che sta benissimo con il tuo, perché è Il libro delle soluzioni, questo è il titolo che è stato dato a questo film che uscirà il prossimo 1° novembre. Io credo che non ci sia nulla di casuale in tutto ciò che tutto sia stato quasi, come dire, convogliato in questa, che gli astri volevano che ciò accadesse, insomma, che tu parlassi di questo film, che questo film in qualche maniera ha dei salti temporali non così estesi come quelli che ci separano dalla sua originaria proiezione e prima visione, però insomma tutto si tiene abbastanza, non trovi?
Sì, assolutamente, il film, ripeto, ha un equilibrio veramente miracoloso, non voglio ripetermi, lo amiamo in tanti, proprio perché parla a tanti livelli, parla tante lingue a tanti livelli, e questo ne fa un oggetto strano, un oggetto di analisi. Per quello era il film perfetto per trasformarsi, per essere scandagliato, proprio sviscerato in un libro di analisi del film, proprio perché se usi la lente narratologica, se usi la lente dei codici cinematografici, se vuoi parlare di come è stato realizzato e di come è stato recepito, perché buona parte del libro racconta anche di tutta la sua lunga lavorazione, anche in dettagli che possono interessare meno, ma secondo me sono un po' una parte importante di un libro,
certo,
che vuole raccontare,
certo.
Un film, a me l'aneddotica sulla realizzazione dei film interessa sempre quando leggo di,
certo,
un film,
certo.
Perché racconta anche dei rapporti tra le personalità che l'hanno realizzato. Quindi un po' tutto è stato magico, nonostante sia Goffman che Gondry non siano dei personaggi semplici, questo va detto, anche le loro carriere dopo questo successo non è che siano che abbiano mantenuto il livello di questo film, sia come resa di risultato al limite del capolavoro, sia come successo. Ci sono stati, soprattutto Gondry non ha più saputo replicare questo risultato, ha tentato di lavorare con le major, però di fronte ai budget e al dialogo con le major non ha saputo relazionarsi. Adesso torna in sala con un nuovo film piccolo, A distanza di Microbo e Gasoline del 2015, che era un altro film piccolo delizioso, però quella è la sua cifra, è un regista indipendente.
Quindi siamo molto curiosi di vedere questo libro delle soluzioni, soprattutto dopo aver riscoperto, oppure per alcuni sarà la prima volta, questo capolavoro Eternal Sunshine of the Spotless Mind, di cui Marco Giallonardi ha fatto una disamina veramente completa. Io lo rimetto a favore di Telecamera per chi ci segue su Twitch, uscito per la Gremese, che tra l'altro insomma è una signora casa editrice per quello che riguarda lo spettacolo in generale, storica. Quindi insomma particolare merito e un plauso a Marco Giallonardi, nostro ospite odierno. Noi nel salutarlo, nel ringraziarlo per la sua presenza a radiocittaperta.it, intanto ti ricordiamo che a breve sarà disponibile uno specifico podcast relativo a questa chiacchierata, questa mezz'oretta trascorsa insieme. Ma poi chiudiamo ovviamente inevitabilmente con il brano che è legato indissolubilmente a questo film, insomma ne è una parte quasi della sceneggiatura, se vogliamo, perché non è una canzone messa lì per caso. Quindi ti ringrazio Marco e complimenti.
Grazie
per il tuo bellissimo libro. Noi ci salutiamo.
Grazie.
Con la splendida Everybody's Gotta Learn Sometime, con la voce di Beck. Grazie ancora Marco.
Ciao, grazie.
Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your love.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.